L'altro pianeta di Laura Bettini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati per questa puntata dell'altro pianeta, sempre da Ecomondo con nuovi ospiti. Abbiamo con noi Antonello Ciotti, che è il presidente del Corepla.
Buongiorno.
E Federico Fusari, che è direttore generale di Ricrea.
Buongiorno.
Allora, Corepla, molte volte ospite, parliamo di plastiche. Ricrea, ricordo a tutti gli ascoltatori, si occupa di acciaio.
Esatto.
Materiali completamente diversi abbiamo in questa puntata, che hanno però una vita comune nel momento in cui vengono raccolti spesso, no?
Sì, generalmente poi la scelta dipende dai vari comuni, ma questi materiali dal punto di vista di praticità e di gestione vengono raccolti insieme perché sono poi facilmente separabili.
Separabili, che poi è una necessità, se si fa facilmente è molto meglio.
Per dare valore dobbiamo separare, ricordiamoci questo.
Certo, tra l'altro Ciotti, voi avete un bel problema con le separazioni, le plastiche sono di tutti i tipi, al di là del fatto che si distinguano bene dall'acciaio, nel momento in cui si fanno, no, con calamitona, immagino,
sì, queste con lettori ottici, certo.
Lettori ottici, eccetera, eccetera, poi le plastiche sono di tanti tipi.
Certo, sono tante famiglie e a me piace dire che la famiglia delle plastiche è una famiglia di un condominio estremamente litigioso, per cui le varie famiglie vanno separate. Va separato il PET, che sono le bottiglie di plastica le più comuni, dai contenitori della detergenza, che è alta densità, o dai contenitori dei cosmetici, che generalmente è polipropilene, e così via. Dove abbiamo problemi è nel separare quando queste plastiche sono intrinsecamente legate insieme, nei poliaccoppiati, nelle vaschette, per esempio, utilizziamo per la carne o per la frutta o per la verdura, perché quando sono legati chimicamente è più difficile fare questa separazione.
Ed è anche più costoso. Ed è un motivo, no, per il quale il consorzio non può regalare i suoi servizi, c'è un contributo da pagare.
Proprio per ridurre questo contributo noi quest'anno abbiamo lanciato questa Call for Ideas, che l'abbiamo nominata la ricerca della plastica perduta, in cui chiediamo a cittadini, associazioni, centri di ricerca, università di darci idee su come separare più facilmente queste plastiche, iniziando a disegnare già l'imballaggio in modo che possa essere poi più facilmente riciclato. Durante Ecomondo faremo la prima premiazione dei primi 4 classificati, sono progetti estremamente interessanti che vengono in alcuni casi da privati cittadini e cui noi daremo un seguito mettendo in contatto gli ideatori di questi progetti con un mondo industriale che può in qualche modo fare lo scale up, la realizzazione pratica di questi nuovi impianti, di queste nuove idee.
Benissimo, e questo quindi vabbè la prima volta, no, che lo fate, e sì. Quindi poi magari ci sarà una seconda, visto com'è andata?
Sì, siccome è andata molto bene, abbiamo intenzione di estenderlo per il 2019, per cui una chiamata a tutti quanti, a tutti i cittadini di buona volontà che abbiano delle buone idee nel condividerle con Corepla per poter vedere poi se sono praticamente realizzabili.
Dunque, abbiamo parlato di un contributo che comunque resta sostanzioso, un contributo che invece è quello di Ricrea che sta scendendo. Quali sono i motivi per i quali vi potete, no, permettere questo?
Sì, grazie dell'assist che mi ha fornito così facilmente. Sì, l'acciaio è un materiale permanente, una risorsa presente in natura sotto forma di minerale ed ha una caratteristica fondamentale che è quella che si ricicla infinite volte al 100% senza perdere le proprie caratteristiche iniziali. Non a caso l'80% dei materiali in acciaio immessi sul mercato da quando esiste la storia è ancora presente sotto forma di 1000 volti diversi, ma comunque sempre acciaio. Quindi una cancellata piuttosto che un'armatura, piuttosto che un oggetto usato 5, 600, 800 anni fa, oggi lo ritrovi sotto forma di altro prodotto.
Mi ha popolato un mondo di fantasmi.
Mi ha popolato un mondo di fantasmi, sembra che i barattoli nostri non diventino fantasmi a loro volta. Comunque rivestiti di acciaio.
Ecco.
Stavo dicendo che è fondamentale quindi il concetto della riciclabilità del nostro materiale. Troppo spesso il cittadino non è a conoscenza nel momento in cui effettua la raccolta differenziata di quello che avviene dopo. E quindi attraverso una migliore consapevolezza, attraverso una migliore qualità della selezione che gli impianti fanno, le attività di riciclo saranno più semplici. Mi aggancio a questo concetto perché è indirettamente legato all'abbassamento del contributo ambientale. I consorzi, come diceva il collega, Ciotti prima, vivono ovviamente di contributo ambientale, perché la raccolta che deve essere supportata, i costi della raccolta che devono essere supportati ai comuni, necessitano di introiti da parte dei consorzi. I consorzi come si alimentano? Con il contributo ambientale, il più basso possibile, perché sia sostenibile il materiale che loro raccolgono, e la cessione del prodotto raccolto. Tanto più alto è il valore della cessione, la componente della cessione, tanto più basso potrà essere il contributo ambientale a parità di costi. Quindi nel tempo noi abbiamo sviluppato tutta un'attività di valorizzazione a valle della raccolta, attraverso l'utilizzo di operatori specializzati che, attraverso operazioni di frantumazione del barattolame raccolto, attraverso operazioni di destagnatura o di pressatura, hanno reso il rifiuto una materia prima seconda. Questa materia prima seconda negli anni è stata venduta in acciaierie e fonderie a valori sempre più elevati. 15-18 anni fa nessuna acciaieria voleva ricevere il barattolame frantumato. Oggi ce lo chiedono e, se ce ne fosse di più, potrebbero ritirarne in misura maggiore. Quindi diciamo che questa dinamica che negli anni si è sviluppata ha permesso in gli ultimi otto anni, di ridurre il contributo ambientale da 31 euro, che era tipo 2008-2009, a 31 euro a tonnellata, agli attuali 8 e ai 3 euro a tonnellata del 2019.
Senta, ma Ciotti, voi non avete per il Coreplan delle acciaierie che ve lo chiedono? Se ce ne fosse di più, ne prenderemo di più di plastica?
Beh, no, in parte ci sono, sì. Perché ci sono alcuni prodotti, alcune famiglie di plastica, come abbiamo detto, in particolare il PET, quello che viene dalle bottiglie.
Molte richieste.
Che è estremamente richiesto. O noi abbiamo
richiesto delle... in Italia o richiesto...
In Italia. Abbiamo... Da chi è richiesto? Innanzitutto è richiesto dal settore delle fibre. Ogni volta lei compra un pile, si mette un 20-25 bottiglie di PET riciclate. Ma poi quello che è iniziato, seguendo le indicazioni di grandi gruppi industriali, è il cosiddetto bottle to bottle, cioè bottiglie nuove che sono fatte partendo come materia prima dalle bottiglie riciclate. E questo è il concetto di cui il collega parlava precedentemente, il concetto dell'acciaieria. Ci sono questi grandi gruppi industriali che hanno posto, senza fare dei nomi, chiaramente hanno posto degli obiettivi in base al quale il loro imballaggio deve contenere una certa percentuale minima di prodotto riciclato. Ci sono anche delle società chimiche che producono le materie prime vergini, in questo caso il PET, utilizzando invece del petrolio le bottiglie, le scaglie delle bottiglie che provengono dalla raccolta differenziata. Per cui ci sono delle plastiche che oggi hanno una grande richiesta nel riciclato.
Purtroppo altre no.
Altre no, per cui lo scopo di Corepla, questo è il motivo di queste giornate della ricerca che abbiamo fatto, è di far sì che le plastiche che oggi non hanno valore iniziano ad avere un appeal, un valore. Il PET 20 anni fa non lo voleva nessuno, oggi tutte le aste sono completamente esaurite, nel senso tanto ne raccogliamo, tanto viene venduto, non rimane assolutamente nulla. Dobbiamo far sì che tutti gli altri polimeri che oggi non hanno valore in qualche modo inizino ad averlo. E su questo abbiamo bisogno anche del supporto della pubblica amministrazione, perché dobbiamo creare un mercato finale. Allora, cosa accadrebbe se in tutti gli acquisti pubblici venisse richiesto un minimo di contenuto di materiale riciclato? Ecco, dobbiamo avere questa spinta.
E certo, questo riguarda sicuramente materiali come la plastica. Voi questo non tanto ce n'è, tanto se ne usa, tanto scarto non... oppure l'acciaio è tutto uguale?
L'acciaio non è tutto uguale.
L'acciaio non è tutto uguale.
Non è tutto uguale. Le rese dell'acciaio in produzione non sono sempre le stesse. Da qui una particolare attenzione alla qualità della raccolta. Io credo che la sfida degli anni futuri sia quello di rendere sostenibile economicamente l'attività di raccolta e di riciclo degli imballaggi in acciaio, perché attraverso un miglioramento della qualità i costi di lavorazione, i costi di raffinazione, di passaggio da rifiuto a materia prima a seconda si abbasseranno drasticamente. Parallelamente i costi di smaltimento, che oggi rappresentano una criticità del sistema, saranno sempre meno impattanti se la qualità migliora. Hai certo. Meno materia da scartare, quindi il ciclo è più virtuoso dal punto di vista economico ed ambientale. Per quanto riguarda le percentuali di riciclo, l'Italia è da sempre un grande riciclatore indipendentemente dall'economia circolare che oggi è molto in voga. L'Italia ha dovuto attrezzarsi dopo la Seconda Guerra Mondiale, grazie all'abbondanza di rottame derivante dalla Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto dotarsi di acciaierie elettriche, quindi che usavano il rottame che abbondava a quei tempi, anche per la scarsa presenza di minerale. Quindi oggi quella che è un fenomeno determinato dall'incremento dell'economia circolare, l'Italia l'ha già vissuta sulla sua pelle, ma per necessità. Nel momento in cui le miniere erano scarse o esaurite e c'era una disponibilità di materia prima e seconda, ecco che il genio italiano, negli anni fine anni 40, inizio anni 50, ha dato origine a una serie di acciaierie che sono tuttora in produzione nella zona di Brescia e del Veneto, che rappresentano oggi una concentrazione di produzione che non è uguale al mondo. Quindi l'Italia oggi è il paese che produce la maggior percentuale di acciaio da fonti rinnovabili in misura pari al 70%. La media mondiale è il 52%. Quindi anche questi concetti che non sono così
scontati
e conosciuti, io credo che dovrebbero essere diffusi maggiormente. Non si parla sempre delle cose che non funzionano, si parla dell'Ilva di Taranto, ma non si parla delle decine di acciaierie che producono da forno elettrico e che inquinano infinitamente meno delle acciaierie del nord Europa che usano invece l'alto forno.
Allora, io ringrazio Antonello Ciotti, Federico Fusari per essere stati con noi. Ci ritroviamo l'anno prossimo a questo punto, magari prima per altri motivi, ma ci diamo appuntamento al Comune.
Sicuramente.
Grazie
a lei.
L'altro pianeta.
Siamo sempre a Ecomondo e stiamo continuando a incontrare tutti i consorzi e adesso abbiamo con noi Franco Grisan, che è il presidente del Coreve. Bentornato, perché ci siamo visti l'anno scorso. Com'è andata quest'anno? Tanta raccolta, vero?
C'è stato un aumento della raccolta nel 2017 che è continuata nel 2018. A fronte di un aumento di consumi, di immesso al consumo, quindi degli imballaggi in vetro, del circa 2%, poco meno del 2%, e la raccolta è aumentata dell'8,3%, e quindi è importante, e sta continuando tendenzialmente ad andare verso il 7-6%. Sono 150.000 tonnellate di più lo scorso anno, 156.000 quest'anno, e quindi questo fatto ha veramente creato un po' di subbuglio. Si è creata una situazione di saturazione degli impianti che dovevano fare il trattamento. Quindi la domanda di rottame grezzo che viene raccolto è rimasta stabile, mentre è cresciuta molto l'offerta. Questo significa che da una parte i prezzi dell'asta sono calati come normale economicamente,
certo.
Ma soprattutto ci sono alcune quantità che sono rimaste assegnate, e quindi Coreve sta intervenendo in maniera anche innovativa per farsi carico della via riciclo di questo materiale, che in realtà non ha sbocco in questo momento nel circuito classico di trattamento e riciclo in vetreria.
E quindi in quale innovativa maniera avete dovuto escogitare?
Da una parte stiamo facendo stoccaggio, e dall'altra parte abbiamo aperto dei canali di esportazione di questo materiale verso paesi di cui hanno bisogno, che comunque devono riciclare, perché è la condizione per cui noi esportiamo. Quando riciclano, quella quantità riciclata va nel nostro tasso di riciclo, perché in realtà noi abbiamo avviato il riciclo quel materiale.
Ah, ho capito. Cosa c'è bisogno per tornare, diciamo, al passo con la raccolta?
Fare degli investimenti che sono in programma, e alcuni investimenti saranno finalizzati per la primavera, altri investimenti si sta studiando, ci sono delle procedure per le autorizzazioni che sono abbastanza lunghe, quindi questo è il principale problema.
Dunque, lei mi diceva prima di un problema specifico che c'è con la raccolta del vetro, che è quel residuo che resta come rifiuto solido urbano, che è difficile da smaltire, che sta creando anche lì qualche problema agli impianti che sono in funzione.
Esattamente, resta come rifiuto speciale, ha origine come rifiuto solido urbano, perché è questo che ci mandano i...
Che è quello che noi non togliamo dalle bottiglie per intendersi, no?
Sì,
il tappo,
sono i tappi, moltissimi sacchetti di plastica, perché è abitudine del consumatore non rovesciare il sacchetto di plastica dentro il contenitore degli imballaggi, ma buttare tutto. Questi rifiuti, che sono, chiamano rifiuti speciali, debbono essere mandati in discarica, perché sono un misto di molte cose. E il problema è che in questo momento c'è un problema sulle discariche. Sono poche, le poche che sono danno la preferenza ai rifiuti solidi urbani e non ai rifiuti speciali che vengono dagli impianti di trattamento. Potenzialmente questo fatto è dirompente. Esiste già un problema, per esempio nell'Italia centrale c'è un impianto di trattamento, sta utilizzando i suoi impianti per 5 giorni su 7, questo perché non riesce a smaltire questi scarti, residui, che sono circa il 5-6% di materiale che si accumula e non può accumularsi oltre un certo limite, per cui l'impianto nel momento in cui arriva alla saturazione di quello che è la sua autorizzazione deve fermarsi.
Allora, con noi adesso è Stefano Stellini, che è responsabile raccolta e comunicazione del CIAL, quindi adesso parliamo di alluminio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Allora, l'anno scorso abbiamo fatto 20 anni, quest'anno ne abbiamo 21, e voi avete lanciato un nuovo progetto, una nuova ricerca, avete fatto tante cose in quest'ultimo
anno. Sì, abbiamo fatto tante cose. Intanto, cosa è cambiato? È cambiato che sul fronte della raccolta differenziata abbiamo degli incrementi continui, non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. Gli obiettivi di riciclo diventano sempre più ambiziosi e risulta sempre più importante farsi carico di ogni tipologia di imballaggio in alluminio, ma anche delle frazioni più fini, di quelle più piccole, per minimizzare in particolare poi lo smaltimento, insomma in linea con il pacchetto sull'economia circolare. Questo tipo di tecnologia, di processo che ci permette oggi di recuperare quell'alluminio sottile, fa sì che si possa ampliare ad esempio anche la raccolta delle capsule in alluminio da caffè.
Un dramma mondiale, sì.
Una novità.
Per l'e-commerce, per la carta, voi avete avuto questa novità.
Questa novità è una novità, ma anche diciamo un'opportunità e una soluzione direi efficace per garantire, come per tutti gli altri materiali, in linea anche con i principi di responsabilità estesa del produttore, il riciclo di questo nuovo prodotto, di questa nuova tipologia di rifiuto. Insomma, noi con Espresso abbiamo iniziato ormai 6 anni fa attraverso una raccolta direi selettiva. Tutti i punti vendita, tutte le boutique Nespresso sono attualmente ancora dotate di punti di raccolta delle capsule che vengono avviate al riciclo nelle due componenti, quindi da una parte l'alluminio, dall'altra la polvere di caffè, che diventa quindi fertilizzante, no? Attraverso il compostaggio. Fertilizzante utilizzato, quindi altro elemento che mi sembra giusto citare, oltre ai benefici economici e ambientali, anche quello di tipo sociale, perché poi questo fertilizzante è utilizzato per la coltivazione del riso, il riso prodotto viene affidato al banco alimentare che lo utilizza per le sue finalità proprio di tipo sociale.
Quindi è stata creata in questo caso tutta una filiera virtuosa.
Una filiera virtuosa, particolarmente efficace in questo caso, il 100% delle capsule raccolte viene recuperato. Ora, per tornare al recupero di quelle famose frazioni fini più sottili che derivano dal processo di raccolta differenziata e quindi selezione, stiamo sperimentando in un contesto territoriale omogeneo, che è quello della provincia di Lecco, la raccolta differenziata anche delle capsule, cioè l'inserimento delle capsule in raccolta differenziata. Questo favorisce ovviamente una partecipazione più ampia da parte del consumatore.
Certo, perché non c'è più solo il negozio.
Assolutamente. Sì,
e lì come si fa però? Ciascuno le raccoglie?
Sì, ognuno in casa, dopo aver bevuto il proprio caffè, mette la capsula all'interno della raccolta differenziata. La capsula segue quindi il flusso, diciamo, del sacco, della raccolta del cosiddetto multileggero, plastica, metalli, dove all'interno,
okay, insomma, la capsula, nonostante all'interno della capsula ci sia dell'organico.
Ci sia dell'organico. La capsula va quindi con le lattine, le bombolette, le scatolette, le vaschette e il foglio sottile in alluminio. Arrivano sull'impianto ed esiste una prima fase di selezione dove proprio le frazioni più sottili vengono automaticamente separate in qualche modo. Quel materiale che contiene altre frazioni, no, come un po' di carta, un po' di plastica, viene poi ulteriormente selezionato separando proprio l'alluminio, tra cui le capsule. La cosa interessante che abbiamo notato è che il consumatore è particolarmente attento e sensibile, perché molto spesso le capsule vengono svuotate prima di essere conferite in raccolta differenziata. Questo a un certo punto di vista facilita tutto il processo, che non sarebbe complesso anche nel caso in cui fosse presente ancora del residuo di caffè, anche perché sugli impianti di presso le fonderie, dove poi avviene la fusione del materiale, c'è una prima fase di pretrattamento prima della fusione vera e propria, dove proprio i residui estranei, chiamiamoli così, all'alluminio vengono eliminati per poi facilitarne un riciclo di qualità.
Quindi, per concludere, adesso è in fase, diciamo, sperimentale in un'area, se funziona poi la
è in fase sperimentale, diciamo, una prima fase è già in uno stato avanzato e ha prodotto dei risultati molto interessanti, tanto da permettere un ampliamento di questo bacino, per cui ovviamente è fondamentale l'impianto di conferimento di questi materiali. Presso quell'impianto, dove già arriva il materiale della provincia di Lecco, che è attualmente interessata a questo progetto, molto presto arriveranno anche le capsule della raccolta differenziata di altri 65 comuni delle provincia, sparsi tra la provincia di Milano, Monza, Brianza e Lecco.
Grazie, allora buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi.